Ignazia! Ignazia! Ignazia!
Ignazia, memorie disperse nel Salento.
7 giorni di viaggi fra Italia, Albania, Grecia, Macedonia e Turchia.
Dal 14 al 20 luglio all'Ecomuseo di Kursi.
Un ultimo buongiorno da Gian Guido Palumbo.
E anche un saluto da Silvia Lodi.
Eh sì, perché siamo arrivati alla fine del viaggio, un viaggio che speriamo vi sia piaciuto, che vi abbia provocato curiosità e interesse. Questo viaggio alla fine ci riporta proprio qui, nel Salento, con una serata speciale di musiche e testimonianze diverse.
Sì, avremo numerose partecipazioni musicali, fra i quali citiamo Raffaella Aprile, cantante della Grecia salentina che tutti ormai conoscono, il trio del musicista albanese Admir Shkurtaj,
Roberto Licci dei Ghetonia e anche il violoncellista Mattias Herman,
il DJ Allen del Campo Nomadi di Campi Salentina con una sua selezione particolare di musiche.
Ci sarà anche Anton Giulio Galeandro, soprannominato affettuosamente da tutti l'Uomo Radio, per le sue navigazioni fra le radio di tutto il mondo e dei Balcani in particolare. Ecco adesso una delle registrazioni dal suo archivio personale.
Dhe tani do të ndiqni pjesë nga konkurimet e djeshme në festivalin folklorik kombëtar të Beratit nën komentin e të dërguarit ton Genci Meraj.
Nga Festivali Folklorik Kombëtar 1995.
Përshëndetje të dashur dëgjues. Në një qell gati të përzishëm ka nisur dje e faqe e tretë e konkurimeve në Festivalin Folklorik Kombëtar. Sigurisht se dy ditët e para ka patur ndryshime në programin e përfaqësuesve. Kanë munguar avranitasit që pritëshin të mbërrinin nga Greqia dhe janë ngjitur në skenë artistët e shoqatës Xharexha të Kërçovës nga shqiptarët e Maqedonisë, të cilët nga natyrë kishin munguar një natë më parë. Nga ana tjetër, mbrëmja së premtes mund të konsiderohet edhe si e grupeve të rrethëve të reja që kanë patur përfaqësimin e parë në këtë rang. Vetëm Durrësi ka bërë përjashtim nga ky konstatim dhe grupi i rrethit bregdetar ka qenë i pari nga konkurrentët e djeshëm. Me laureat të festivaleve të mëparshëm si Shezi Edullaku, Hurmaz Sinani, Hasan Sallaku, Fadile Alil Berisha, sikurse instrumentistët Ramazan Kacmoli dhe Skënder Luku, Durrësi ka sjell ritmet e Shqipërisë së mesme, por edhe një përfaqësim original të grupit kosovar të Rashbullit, vazhduesi traditës së të njohurit Dervishaqa. Një program ku nuk kanë bërë përjashtim as interpretimet a capella në festivalin, të cilit të udhëheqësi artistik Ylli Ramzoti i ka vlerësuar veçmas mënyrën e çmimeve, jo më me rrethe si dikur, por me individualitete dhe me bazë grupesh. Ndjekim në vazhdim pjesë nga programi i djeshëm i Durrësit.
Antongiunio Galeandro, di Ostuni, musicista e, tra virgolette, professionista di ascolto di radio da tutto il mondo. Raccontaci questo passaggio dalla produzione musicale all'ascolto.
Ma invertirei il passaggio. Invertirei il passaggio nel senso che l'ascolto radiofonico è in qualche modo anche per me è stato educativo e importante poi per la mia crescita di musicista, anche se comunque la mia passione per la musica, insomma, era anche precedente, questo senz'altro, però questa passione dell'ascolto della radio parte da quando avevo più o meno 15 anni. E di che cosa si tratta? Si tratta alla fine di scoprire un po' casualmente che su delle bande particolari della radio, che non sono la tradizionale modulazione di frequenza, che era, diciamo, quella fondamentalmente utilizzata e ascoltata negli anni 70, ma ci si riferisce alle onde medie o alle onde corte, quindi quelle un po' più rumorose, quelle un po' più incerte come chiarezza del segnale, come garanzia anche di sintonizzarsi su quella frequenza e effettivamente ascoltare una determinata stazione radio che si suppone di poter trovare in quella fetta.
Quindi dall'uomo ragno all'uomo radio, cioè tu saltelli in giro per il mondo aggrappandoti a frequenze, e in questo saltellare hai frequentato anche il mondo dei Balcani, da qui verso l'Oriente.
Sì, fondamentalmente perché nell'epoca in cui ho scoperto questa possibilità di ascoltare radio di tutto il mondo sulle onde corte, era un periodo in cui, parliamo storicamente del periodo della guerra fredda, in cui la propaganda, come sempre, aveva la sua importanza, veniva comunque fatta attraverso la radio. Allora c'erano due fronti, quello occidentale che tramite la Voice of America o la Radio Free Europe trasmetteva programmi nelle lingue di tutti i paesi dell'est Europa e del centro Asia, magari più vicine al blocco comunista, e viceversa, quindi tutti i paesi dell'est Europa avevano un servizio in tutte le lingue dei paesi occidentali, tra cui l'italiano, e quindi fra queste Radio Tirana, Radio Sofia, Bucarest, Berlino Est, Varsavia, Mosca, Pechino, eccetera.
E ascoltando che oggi, se io ti dicessi che qualche ricordo di ascolto particolare, cioè un momento in cui ti ha colpito qualcosa che ascoltavi.
Beh, sicuramente la prima volta che ho sentito fra tanti suoni che erano poi la cosa che mi eccitavano, mi interessavano, vagavo con questo condensatore variabile della mia radio casualmente provvista delle onde corte, quindi questi suoni un po' fluidi, no? nel girare la manopola della sintonia, senti queste musiche strane, queste lingue strane che si sovrappongono perché su frequenze vicine ci sono più stazioni, senti una che converge nell'altra, eccetera. A un certo punto viene fuori un qui Radio Pechino, il che mi ha dato un po' da pensare, ho detto: ma sono io che sto impazzendo o cosa? In realtà ho scoperto che c'erano questi servizi in lingua italiana da parte di tante emittenti del resto del mondo, ed è partita la vera e propria caccia. E acchiappare una stazione radio nell'etere, come andare a pesca, ci vogliono delle tecniche anche per catturare.
Insomma, navigare prima della navigazione via rete in internet, navigare attraverso le onde sonore delle radio. Però mi viene questa curiosità, insomma, in italiano cosa raccontavano queste radio, queste trasmissioni speciali?
Beh, quelle dal blocco comunista sicuramente, un mondo socialmente migliore, e poi dagli altri paesi, quelli che invece non facevano parte di questo blocco, ma che avevano comunque un servizio in italiano, tipo Radio Cairo, Radio Giappone, comunque la loro cultura, i loro usi, i costumi, e magari incentivavano il turismo, gli investimenti, perché io ero uno studente, ma potevo essere anche un imprenditore, che ti devo dire.
E però negli anni, stiamo parlando, e tutto questo è iniziato un bel po' di anni fa, in tutti questi ultimi anni, diciamo da 15 anni a questa parte, questa esperienza si è modificata, cioè il mondo, è cambiata la politica, il quadro internazionale, la cultura, sia in questi paesi che da noi. Cosa succede? Cioè adesso qual è la tua condizione d'ascolto?
Bah, la mia condizione d'ascolto ormai è radicata più che altro su, non più tanto sulla caccia della stazione a bassa potenza che trasmette dal Venezuela, che devi farti tutto un piano d'attacco per andare a catturarla, quindi verificare il numero di macchie solari, quindi informarti con le riviste, verificare gli orari, metterti la sveglia, accendere la radio, andare su quella frequenza e sentire un rumore di fondo o un segnale di una persona che parla, è già qualcosa. Allora lì ti fai la nottata. Questo non lo faccio sicuramente più, però ho le mie stazioni radio preferite che ascolto tuttora, che c'è, cioè, che so, All India Radio, che fa questo General Overseas Service, che iniziano le trasmissioni, la prima cosa che fanno, salutano, danno le frequenze e parte un pezzo di 15 minuti, dopodiché c'è un notiziario. E così
rispetto anche... invece ai Balcani, ai paesi che ci interessano in questa trasmissione,
esattamente la stessa cosa. Ci sono radio tipo Radio Tirana, Radio Beograd, che fanno la stessa cosa alle 5 la mattina. Da qualche anno magari hanno anche una copertura su 24 ore. Comunque alle 5 inizia un palinsesto particolare e c'è l'inno, c'è la presentazione e tutto, e c'è una buona mezz'ora di musica tradizionale. E questo qui si apre una, appunto, per i Balcani un argomento particolare. Allora,
e la tua, e a questo punto, scusami l'interruzione, a questo punto è interessante passare nella chiusura dell'intervista e di questa chiacchierata invece alla produzione musicale, cioè l'ascolto ti ha tutto un input che hai accumulato negli anni e che ha prodotto degli output.
E certamente, perché appunto ti stavo dicendo che queste radio, specialmente nell'area balcanica, la programmazione è tuttora in molte aree è prevalentemente sulla musica di produzione locale, quindi sia di musica leggera locale, ma anche di molta musica tradizionale. Addirittura in Albania c'era una questione anche che si era costretti in qualche modo nel palinsesto a programmare solo musica tradizionale e anche a produrne nuova nel periodo, diciamo, in cui c'era Enver Hoxha, che anzi voleva nuova musica popolare in cui si osannasse al partito e la sua figura, e quindi c'è anche un po' una forzatura in quella direzione. Però tutto questo ha portato a me, ascoltatore da lontano, a sviluppare anche una crescita, non inizialmente sicuramente legata solo all'ascolto e quindi non al decifrare tecnicamente le melodie, le armonie, le note, il temperamento, eccetera. Questo magari crescendo dopo ho saputo anche tradurre con questo linguaggio certe informazioni, però all'inizio le ho assorbite come un appassionato di jazz in Europa lo ha fatto, ascoltando dei dischi, comprandoli o ascoltandoli alle radio nostre europee, diciamo.
Naturale conclusione di questa chiacchierata, adesso ci presenti un brano di tua composizione o di tua produzione e così poi lo ascolteremo e lo manderemo in onda.
E allora possiamo utilizzare da una raccolta che sto per pubblicare di brani di sola fisarmonica, possiamo ascoltare un brano che si intitola Il canarino di Faraday, che è un po' un legame fra questo mio hobby dell'ascolto della radio e la musica con cui sono cresciuto nel tempo, ascoltandola e ascoltando non solo un certo tipo di musica, ma anche integrandola con altri ascolti di tipo rock leggero delle nostre parti comunque.
Grazie, e ascoltiamo adesso questo brano. Thank you. Fernando e Ingrid del progetto Egnazia nel Salento parlano adesso della loro esperienza individuale.
Mi occupo del progetto Egnazia da circa 3 mesi.
E perché sei entrato in questo progetto?
Perché Antonio e Ingrid mi hanno coinvolto nel progetto per il mio lavoro che ho fatto negli anni sul territorio, per l'esperienza che ho avuto con dei progetti precedenti di arte pubblica. La mia attività riguardava essenzialmente la conoscenza di istituzioni che si occupavano di immigrati, istituzioni locali, istituzioni provinciali, con delle associazioni che da diverso tempo si occupano di supportare e assistere gli immigrati nelle loro pratiche amministrative e successivamente andare a incontrare gruppi di persone, famiglie che potevano darci delle informazioni, delle testimonianze di vita essenzialmente.
E di quali gruppi, quali comunità in particolare hai potuto contattare?
La comunità che abbiamo contattato è stata la comunità albanese essenzialmente e la comunità Rom del campo profughi Rom di vicino Lecce.
Ingrid, e tu da quanto tempo invece ti occupi del progetto Egnazia?
Guarda, ormai dopo tanto lavoro non te lo so neanche dire esattamente, ma direi cioè dall'inizio dell'anno concretamente.
In quanto austriaca, il rapporto con questo tema della relazione Italia-Balcani, tu come lo vivi?
Beh, io essendo di Vienna mi sento abbastanza vicina ai Balcani, devo dire, prima di tutto. E poi in qualche piccola testimonianza ho potuto riconoscere la situazione del vivere in un altro paese, perché anche io vivo in un altro paese, ma naturalmente la mia situazione non si può paragonare a quella dei profughi. Però comunque ho trovato in qualche situazione, incontrando delle persone immigrate, ho potuto trovare più fiducia da parte loro, perché anche loro hanno capito che io sono venuta da un altro paese qui, il che mi ha a volte facilitato anche il contatto.
E nel progetto di queste giornate a Cursi, tu ti sei occupata di alcuni aspetti sia organizzativi ma anche di realizzazione dello spazio, dell'ecomuseo.
Sì, assolutamente. Il nostro lavoro qui nel Salento era principalmente di preparare il territorio per questo evento, praticamente di preparare il luogo fisico, quel giardino, il caffè Egnazia. E dunque in un progetto del genere tu fai tutto, cioè non c'è un'attività artistica soltanto, tu fai tutto quello che c'è da fare.
E dopo queste giornate di luglio tu come ti immagini il futuro, i prossimi mesi dell'ecomuseo?
Dell'ecomuseo in particolare, cioè io idealmente me lo immagino come posto dove noi qui nel Salento possiamo continuare a lavorare.
A lavorare facendo attività simili o anche attività artistiche? Tu sei un artista, una fotografa?
Facendo tutto quello che sarà necessario per i nostri futuri progetti, che sicuramente avranno a che fare con la continuazione di quello che abbiamo iniziato adesso durante questo progetto, perché per noi è stato un inizio molto promettente per quanto riguarda i contenuti e ci interessa molto di proseguire questa strada.
Il viaggio di Egnazia è finito. Saluto Antonio De Luca del progetto Egnazia di Cursi, con il quale abbiamo ideato la trasmissione per l'Osservatorio Nomade. L'attrice Silvia Lodi, con la quale abbiamo raccontato le 7 serate. Paolo Mele di Radio Paz, che ha realizzato tecnicamente tutte le puntate con molta pazienza e competenza. Ringrazio infine Primavera Radio che ha trasmesso ogni giorno i nostri racconti in tutto il Salento.
E allora questa sera tutti accorsi al Caffè Egnazia.